Bentornati al nostro appuntamento quotidiano. Siamo pronti per aprire la parola di Dio, per aprire quindi la Bibbia e aprirla al Vangelo di Marco, dove già da ieri, al capitolo 12, abbiamo osservato alcune cose e abbiamo visto come alcune persone, sadducei, farisei, eccetera, vanno da Gesù per fare alcune domande. A questo punto si avvicinò a Gesù uno degli scribi, persona erudita, conoscente della legge, incaricato di leggerla e di insegnarla. Questo scriba, avendo sentito la discussione tra i sadducei e Gesù, relativa alla morte e alla resurrezione, che abbiamo letto ieri, era curioso di chiedere a Gesù quale fosse, secondo lui, il comandamento più importante. Uno degli scribi che le aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi». Lo scriba gli disse: «Bene, maestro, tu hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e che all'infuori di Lui non ce n'è alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è molto più importante di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno osava più interrogarlo. Abbiamo letto Marco, dal capitolo 12, i versetti dal 28 al 34. La differenza tra questo scriba e gli interlocutori precedenti stava nel fatto che questi aveva una disposizione d'animo sincera, e infatti Gesù rispose questa volta non con una domanda, ma chiaramente. Egli prese spunto da due brani dell'Antico Testamento, ma non dai 10 comandamenti, citando Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5, e Levitico 19:18, Gesù racchiuse nella parola amore l'intera legge spirituale. L'amore di cui Gesù parlava era diretto prima verso Dio e poi, come inevitabile conseguenza, verso l'intero genere umano. I due comandamenti sono quindi in diretta relazione, ma esiste pur sempre un ordine di importanza all'interno di essi. Il riconoscimento della sovranità di Dio e della devozione per Lui viene sempre prima e prepara il terreno per l'amore per il prossimo. Le considerazioni di Gesù colpirono molto lo scriba, che arrivò ad una considerazione personale. Mettere in pratica quei due comandamenti con lo slancio e l'impegno preventivati da Gesù superava grandemente qualsiasi tipo di sacrificio, qualsiasi tipo di olocausto, qualsiasi forma di cerimoniale. Gesù incoraggiò quest'uomo dicendogli che non era molto lontano dal regno di Dio. Quello che mancava era la fede nella persona con la quale stava parlando. Dopo tutte le domande ricevute, è ora Gesù a formularne qualcuna. Gesù, mentre insegnava nel Tempio, disse: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Davide stesso disse per lo Spirito Santo: "Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi". Davide stesso lo chiama Signore, dunque come può essere suo figlio? E una gran folla lo ascoltava con piacere. Nel suo insegnamento Gesù diceva: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, essi che divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per mettersi in mostra. Costoro riceveranno una maggior condanna». Mentre Gesù insegnava nel Tempio, fece loro una domanda per spingere le persone a riflettere sulla sua persona. Chiede come mai il re Davide, scrivendo il Salmo 110 e parlando di un suo discendente, chiami questo suo lontano pronipote «mio signore». L'unico motivo valido per chiamarlo Signore era quello che egli, Gesù, fosse realmente il Signore. Davanti a questa domanda e alla ristretta possibilità di interpretazione, Gli avversari non risposero perché dal loro punto di vista non c'era risposta. Gesù aveva presentato in questo modo le sue credenziali divine, dopo aver rifiutato di farlo prima in un altro contesto. Egli aveva sconfitto gli scribi e i farisei sul loro terreno, quello dell'insegnamento, mostrando che loro avevano una scarsa comprensione delle scritture e della figura del Messia. È a questo punto che Gesù tranciò un severo giudizio sugli scribi. Esso scaturiva dagli abusi che essi compivano grazie alla loro posizione. Onorati da tutti, usavano la loro posizione per vivere alle spalle degli altri, per mezzo dell'ospitalità, delle preghiere, eccetera. Gesù voleva insegnare con questo che i privilegi comportano delle responsabilità, di conseguenza condanna gli scribi che, con le loro vite, contraddicevano le scritture che insegnavano. Per questo, il loro giudizio sarebbe stato più severo di quello delle persone che non hanno mai conosciuto le scritture. L'ultimo avvenimento di questo capitolo 12 ci mostra Gesù che fa una cosa molto audace che solo Dio dovrebbe fare. Stava guardando in che modo le persone donavano. Sedutosi di fronte alla cassa delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro nella cassa. Molti ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico che questa povera vedova ha messo nella cassa delle offerte più di tutti gli altri. Poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, ma lei, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere». Gesù notò che i ricchi davano molto. Loro erano grandi donatori, il ricco dava generosamente, ma lui non commentò questo. Guardò quella vedova e lei diede due monete. Paragonata alla ricchezza di quel tempio, la sua offerta non valeva nulla. Ma sapete cosa fece Gesù? Diede a quelle due monete più valore di quello che aveva l'offerta di qualsiasi ricco. Sapete perché? Perché vide che lei aveva dato tutto, senza tenere nulla per sé. In quel dono c'erano tutto il suo amore, tutta la sua devozione. La sua fede era nel Dio che proteggeva e benediceva le vedove, secondo quanto riportato dai vari versetti dell'Antico Testamento. Certo, è difficile non paragonare questo episodio con il comportamento degli scribi. Gesù misurò l'offerta non secondo l'entità, ma secondo la disposizione dell'animo. Egli voleva insegnare ai discepoli e a tutti noi che se vogliamo dare, dobbiamo farlo col cuore e non prendendo quello che ci è superfluo. E così arriviamo al prossimo capitolo, il 13. Possiamo dire, prima di inoltrarci nella lettura e nell'analisi di questo capitolo 13, che esso è stato oggetto di una critica approfondita e sistematica. È stato definito da molti studiosi la piccola Apocalisse, perché in conseguenza di una domanda diretta dei discepoli, Gesù fece un discorso che abbracciava non solo il futuro prossimo di Israele, ma quello finale di tutta l'umanità. La parte relativa agli avvenimenti che avrebbero interessato di lì a poco la nazione di Israele ed in modo particolare l'edificio del Tempio avrebbe trovato il suo tragico compimento dopo pochi anni. L'imperatore Tito, infatti, ordinò, dopo la presa di Gerusalemme, la demolizione del Tempio in modo che non ne rimanesse pietra su pietra. Dopo questo discorso di condanna sul Tempio, Gesù non entrò più in esso. Egli era stato rigettato e il giudizio di Dio, di cui i Romani sarebbero stati gli inconsapevoli strumenti, si sarebbe abbattuto sul peccato del popolo eletto. È interessante inoltre dire che questo discorso del Signore Gesù è riportato in modo praticamente identico da tutti i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Evidentemente la Chiesa primitiva lo accettava e lo riteneva parte dell'originale tradizione evangelica. Iniziamo la lettura del capitolo arrivando fino al versetto 4. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli disse: «Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata». Poi, mentre era seduto sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: «Dicci, quando avverranno queste cose, E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi? Come era solito fare alla fine del giorno, Gesù lasciò il tempio e la città. Lungo la strada un discepolo, il cui nome non è menzionato, attirò la sua attenzione sugli edifici del tempio. Certo, la costruzione con la sua facciata dorata e le grandi pietre offriva, visto dal Monte degli Ulivi, uno spettacolo davvero imponente. Nulla poteva sembrare più stabile di quella imponente costruzione. È comprensibile quindi lo stupore e la meraviglia che colse i discepoli dopo le rivelazioni del Signore che preannunciavano la sua distruzione. Quattro di loro, le due coppie di fratelli che Gesù aveva chiamati per primi, rivolsero in privato una domanda a Gesù. Volevano sapere quando sarebbero avvenuti i terribili avvenimenti che egli aveva predetto. Da questa domanda scaturisce il discorso che segue. Esso si articola in due momenti principali. Uno riguarda la caduta di Gerusalemme del 70 d.C., l'altro il ritorno di Cristo in gloria. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 5 al 13. Gesù cominciò a dir loro: «Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e ne inganneranno molti. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Queste cose saranno un principio di dolori. Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia, affinché ciò serva loro di testimonianza. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, il padre darà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato». È plausibile pensare che Gesù abbia pronunciato queste parole, come spesso faceva, prima per i discepoli che erano lì presenti, ma anche in vista delle future necessità della Chiesa. Possiamo dire che egli ha usato gli eventi associati alla crisi immediata per delineare quelli associati alla crisi finale, e ciò spiega perché i due fatti si accavallino. Gesù, con le parole «guardate che nessuno vi inganni», desiderava avvertire i suoi che la fine dei tempi non era imminente e per questo motivo dovevano guardarsi dal pericolo dei falsi profeti, che si sarebbero presentati come il Messia o come dei suoi inviati in situazione molto particolare. Da un lato guerre, carestie, terremoti avrebbero testimoniato della crescita del peccato e quindi del giudizio di Dio, a quale queste cose erano associate già nell'Antico Testamento. Dall'altro, contro i credenti si sarebbero scatenate, nei tribunali e nelle sinagoghe, la persecuzione da parte dei giudei e quella da parte dei governatori e dei re dell'impero romano. Le prospettive quindi per i credenti erano quelle di una vita piena di sofferenze e di dure prove. Sarebbero stati odiati come Gesù era stato odiato, odiati al punto di subire anche il rifiuto, il disprezzo degli stessi familiari, ma pur in mezzo a mille difficoltà, a mille ostacoli, il Vangelo sarebbe stato predicato. Anzi, proprio le loro sofferenze sarebbero state fonte di testimonianza per i loro persecutori, perché lo Spirito Santo sarebbe stato con loro per aiutarli in questo compito. Proprio da queste difficoltà scaturisce l'invito di Gesù a perseverare. Gesù si offre come esempio e incoraggia i suoi a resistere, perché alla fine ci sarà resurrezione, cioè vittoria certa. Quello dello stare in guardia è un po' il tema dominante e, se vogliamo, la lezione principale che possiamo trarre dall'intero capitolo. Vedremo infatti che questi avvertimenti si ripeteranno in altri versetti del capitolo stesso. Non credo che le prospettive per una Chiesa che voglia rimanere fedele al Signore siano molto cambiate, e credo io che questo paragrafo sottolinei una verità spesso trascurata ai nostri giorni. La Chiesa cristiana, proprio in quanto tale, è destinata a soffrire. Anzi, in modo paradossale, la Chiesa non ha prosperato tanto come quando è stata perseguitata. Il favore del mondo, la tranquillità, la prosperità hanno sempre avuto su di essa un effetto deleterio, indebolendola spiritualmente. Le difficoltà, quindi, non ci devono spaventare, ma devono spronarci a perseverare e a restare in guardia. E con queste riflessioni notavo che il tempo a mia disposizione sta per terminare. Bene, io ti saluto affettuosamente e ti invito a risentirci proprio domani. Ciao.